Da ritratti di John Berger, Hieronymus Boss, 1450 circa 1516. Lettura di Pippo Del Bono. Scritto nel 1999.
A volte nella storia della pittura si possono trovare strane profezie. Profezie che l'autore non ha inteso come tali, quasi come se il visibile in sé potesse avere i suoi propri incubi. Per esempio, nel Trionfo della morte di Bruegel, dipinto dagli anni immediatamente successivi al 1560 e oggi al Museo del Prado, c'è già la terribile profezia dei campi di sterminio nazisti. La maggior parte delle profezie, quando sono specifiche, sono ineluttabilmente funeste, già che nel corso della storia si manifestano di continuo nuovi terrori. Perfino quando qualcuno di essi si esaurisce, non compaiono nuove felicità. La felicità è quella di sempre, sono le forme di lotta per raggiungerla che cambiano. Mezzo secolo prima di Bruegel, Hieronymus Bosch dipinse il suo trittico del millennio, anch'esso al Prado. Il pannello di sinistra del trittico mostra Adamo ed Eva in paradiso, il grande pannello centrale raffigura il giardino dell'Eden e il pannello di destra descrive l'inferno. E questo inferno è diventato una strana profezia del clima mentale che le globalizzazioni e il nuovo ordine economico hanno imposto al mondo sul finire del nostro secolo. Lasciate che provi a spiegare come. Il simbolismo impiegato nel dipinto non c'entra. Probabilmente i simboli di cui Bosch si serve provengono dal linguaggio segreto, proverbiale, eretico di certe sette millenaristiche del XV secolo. E quali ereticamente credono che si fosse potuto sconfiggere il male, si sarebbe riuscito a costruire il paradiso in terra. Gli studi che parlano delle allegorie presenti nella sua opera sono innumerevoli. Tuttavia, se la visione che Bosch ha dell'inferno è profetica, la profezia non sta dando dei dettagli che pure sono ossessivi e grotteschi, quanto nell'insieme. O per dire in un altro modo, in ciò che costituisce lo spazio dell'inferno, l'orizzonte è del tutto assente. Non c'è continuità tra le azioni, non ci sono pause né percorsi, non c'è un disegno, un passato, un futuro. C'è solo il clamore di un presente contraddittorio e frammentario. Le sorprese e la sensazione sono ovunque, ma manca una qualsiasi via di uscita. Niente porta a niente, tutto si interrompe. Siamo di fronte a una specie di delirio spaziale. Confrontate questo spazio con quello dell'inserto pubblicitario standard o del notiziario tipo della CNN o di qualsiasi commento alle notizie del giorno proposto dai mezzi di informazione di massa. La stessa incoerenza, la stessa giungla di emozioni sconnesse tra loro, lo stesso parossismo. La profezia di Bosch annuncia l'immagine del mondo che ci viene comunicata oggi dai media sotto l'impatto della globalizzazione, con il suo criminale bisogno di vendere incessantemente. Somigliano entrambe a un puzzle i cui miseri pezzi non sanno stare insieme. Ed esattamente questa la parola usata dal suo comandante Marcos in una lettera dell'anno scorso a proposito del nuovo ordine mondiale. Scriveva dal Chiapas, dal sud-est del Messico. Marcos vede il pianeta di oggi come il campo di battaglia della quarta guerra mondiale. La terza è stata la cosiddetta guerra fredda. Lo scopo dei belligeranti è la conquista dell'intero mondo attraverso il mercato. Gli arsenali sono finanziari, tuttavia non passa un solo istante senza che milioni di persone vengano mutilate o uccise. La mira di chi conduce la guerra è governare il mondo da centri di potere nuovi e astratti, megapoli del mercato, che non saranno soggetti a nessun controllo tranne quello della logica dell'investimento. Nel frattempo 9 decimi delle donne e degli uomini del pianeta vivono con i segmenti scomposti di un puzzle che non sta insieme. La segmentazione del pannello di Bosch è talmente simile che quasi mi aspetto di trovarvi i 7 frammenti nominati da Marcos. Il primo frammento porta il simbolo del dollaro e del verde. Consiste nella nuova concentrazione della ricchezza mondiale in mani sempre meno numerose e nell'estensione senza precedenti di povertà disperate. Il secondo è triangolare ed è fatto di una bugia. Il nuovo ordine afferma di razionalizzare e modernizzare la produzione e il lavoro degli esseri umani. In realtà si tratta di un ritorno alle barbarie e agli inizi della rivoluzione industriale, con l'importante differenza che oggi tale barbarie sfugge a qualsiasi opposizione o principio etico. Il nuovo ordine fanatico e totalitario. All'interno del suo stesso sistema non vi sono appelli, il suo totalitarismo non riguarda i politici, che in base ad un preciso calcolo sono stati soppiantati, ma un controllo monetario globale. I bambini, per esempio. Nel mondo ci sono 100 milioni di bambini che vivono nelle strade e 200 milioni che fanno parte della forza lavoro globale. Il terzo frammento è rotondo come un circolo vizioso. Consiste nella migrazione forzata. I più intraprendenti tra coloro che non possiedono nulla tentano di migrare per sopravvivere. Eppure il nuovo ordine opera a nostri giorni sulla base del principio che chiunque non produce, non consuma e non ha denaro da mettere in banca. È ridondante. Dunque i migranti senza terra e senza tetto sono trattati come rifiuti del sistema. Vanno eliminati. Il quarto frammento è rettangolare come uno specchio. Consiste in uno scambio ininterrotto tra banche commerciali e racket mondiali, perché anche il crimine va globalizzato. Il quinto frammento è grosso modo un pentagono, consiste nella repressione fisica. Sotto il nuovo ordine, gli stati-nazione hanno perso la loro indipendenza economica, la loro iniziativa politica e la loro sovranità. La nuova retorica di molti politici è il tentativo di mascherare la propria impotenza politica e non quella civico-repressiva. Il nuovo compito degli stati-nazioni è gestire ciò che viene loro assegnato, proteggere gli interessi delle mega imprese di mercato e soprattutto controllare e sorvegliare il ridondante. Il sesto frammento è la forma di scarabocchio ed è fatto di rotture. Da un lato il nuovo ordine abolisce frontiere e distanze attraverso la telecomunicazione istantanea, gli scambi, transazioni, zone di libero commercio obbligate, NAFTA, e l'imposizione ovunque dell'unica e indiscutibile legge di mercato. Dall'altro provoca la frammentazione e la proliferazione delle frontiere minando gli stati-nazione, per esempio l'ex Unione Sovietica, la Jugoslavia, eccetera. Un mondo di specchi rotti, ha scritto Marcos, che riflettono la vana unità del puzzle neoliberista. Il settimo frammento ha forma di sacca, ed è fatto delle tante sacche di resistenza al nuovo ordine che si stanno sviluppando in tutto il globo. I zapatisti del sud-est del Messico sono una di queste sacche. Altri, in circostanze differenti, non hanno scelto necessariamente la resistenza armata. Le tante sacche non hanno un programma politico comune in quanto tale. Come potrebbero, dal momento che esistono all'interno di un puzzle spezzato, eppure la loro eterogeneità può essere una promessa? Ciò che lo comune che difendono è ridondante, ciò che sta per essere eliminato è la loro convinzione che la quarta guerra mondiale è un crimine contro l'umanità. I sette frammenti non riusciranno mai a ricomporsi in modo da avere un senso. Questa mancanza di senso, questa assurdità caratteristica del nuovo ordine, come Bosch provvide nella sua visione dell'inferno, non c'è orizzonte. Il mondo sta bruciando, ogni figura cerca di sopravvivere, concentrandosi sul proprio bisogno immediato, sulla propria personale sopravvivenza. La claustrofobia, che qui raggiunge il suo grande estremo, non è provocata dall'affollamento eccessivo, ma dal vuoto di continuità tra un'azione e l'altra, che pure è così vicina da toccarla. L'inferno è questo. La cultura in cui viviamo è forse la più claustrofobica che sia mai esistita. Nella cultura della globalizzazione, come nell'inferno di Bosch, non si vede neppure di sfuggita un altrove, un altrimenti, ciò che è dato una prigione. E di fronte a tale riduzionismo, l'intelligenza umana si riduce alla verità. Marcos concludeva la sua lettera dicendo: è necessario costruire un nuovo mondo, un mondo capace di contenere molti mondi, capace di contenere tutti i mondi. Il dipinto di Bosch ci ricorda, se le profezie possono essere definite un promemoria, che il primo passo verso la costruzione di un mondo alternativo deve essere il rifiuto dell'immagine del mondo impiantata nelle nostre menti, di tutte le false promesse usate ovunque per giustificare e idealizzare il bisogno criminale insaziabile di vendere. Abbiamo un bisogno vitale di uno spazio diverso. Innanzitutto dobbiamo scoprire un orizzonte, per farlo dobbiamo ritrovare la speranza, malgrado tutto ciò che il nuovo ordine pretende perpetra. La speranza però è un atto di fede, va sostenuto con atti concreti. Per esempio l'atto di avvicinare, di misurare le distanze, camminare verso. Ciò porterà a collaborazioni che negano la discontinuità. L'atto di resistenza significa non soltanto rifiutare di accettare l'assurdità dell'immagine del mondo che ci è offerta, ma denunciarle quando l'inferno viene denunciato dall'interno, smette di essere inferno. Nelle sacche di resistenza oggi esistenti, davanti ai pannelli del trittico di Bosch, dove compaiono Adamo ed Eva, il giardino dell'Eden, possono essere studiate a lume di candela e all'oscurità, abbiamo bisogno di loro. Mi piace citare ancora una volta il poeta argentino Juan Gelman. La morte stessa è giunta con la sua documentazione, ancora una volta riprenderemo la lotta, ancora una volta ricominceremo, ancora una volta rincominceremo noi tutti insieme contro la grande disfatta del mondo, piccoli compagni che mai finiscono o che bruciano come fuoco nella memoria ancora e ancora e ancora.